Oggi è il giorno internazionale della memoria per tutte le vittime delle armi chimiche. È un giorno un po' speciale quest'anno perché 100 anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale, è iniziata la Grande Guerra Chimica. Il 29 è l'anniversario dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. È un altro momento notevole nella storia perché nel 92 è stata negoziata questa convenzione che proibisce tutta questa classe delle armi di distruzione di massa.
Ad oggi, qual è l'impegno dell'ONU?
La stessa ONU, un paio di anni dopo, ha prodotto la definizione delle armi di distruzione di massa, cioè armi nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche. Oggi abbiamo già due convenzioni sulla proibizione delle armi chimiche e un'altra convenzione sulle armi biologiche. Sulle armi nucleari la situazione è molto più complicata. Abbiamo 5 paesi possessori delle armi nucleari riconosciuti internazionalmente. Abbiamo poi 3 paesi che hanno prodotto le loro armi nucleari molto più tardi, cioè India, Pakistan e Corea del Nord. Abbiamo un altro possessore che neanche vuole riconoscere il fatto della possessione, cioè l'Israele. Il problema più importante di oggi è di cominciare il processo vero e proprio del disarmo nucleare.
Quali sono le nuove sfide?
Si deve in primo luogo concludere il processo di distruzione nella Russia e negli Stati Uniti. Questi paesi non sono riusciti a completare la distruzione come si prevedeva nella convenzione. Rimangono ancora i paesi contrari alla partecipazione a questa convenzione. L'universalizzazione della convenzione non è ancora ottenuta. E poi il problema come prevenire l'uso delle armi di diverse sostanze tossiche da parte dei terroristi e come diminuire il rischio dell'uso delle sostanze tossiche industriali, quelli che non consideravamo noi durante il negoziato sulla convenzione, ma che adesso, con la sparizione delle armi molto tossiche, molto potenti, possono attrarre qualche interesse da parte di chi vorrebbe mantenere l'opzione della guerra chimica.